preciso, pensiamoci meglio, perché la cessazione di certe funzioni vitali non è un assurdo. Che ciò che è biodegradabile sia biodegradato non è assurdo, è logico.
A me una volta mi ha fatto ricetta su un vescovo e diceva: tu hai paura di morire o di perdere la vita?
Osta, cioè, che cos'ha di mostruoso la morte? Il morire?
No, infatti a me non spaventa morire per
vedete?
Me. A me spaventa il fatto che manco qualcuno io, come tanti mancano. Ma
perché?
Vedete, adesso è questione di essere
perché a me mancano molto gli altri, quindi
è questione di essere, ma non è questione di mancare agli altri, è ancora più a fondo, pensiamoci bene, è una dimensione che per noi è vitale, essenziale, irrinunciabile e che è il rapporto con gli altri, o detto più a fondo, il senso della nostra vita. Ciò che è mostruoso nella morte non è il morire, è il viverla, il sentirla con terrore, logicamente, come la perdita di senso della nostra vita, l'assurdità, il fallimento, la fregatura del vivere. Questo è mostruoso, inaccettabile. Dentro questo c'è la lacerazione dei rapporti, c'è la paura del morire, è tutto dentro a questo. Ora, che cos'è che fa vivere la morte così? La biologia? No. È la pretesa ingiusta di essere padroni di sé. È mostruoso ed assurdo che si sia padroni spodestati. Padroni e non padroni. Queste due cose non stanno insieme. Quando dunque, non qui adesso, ma altrove nella Bibbia, si dice che la morte è il frutto del peccato, anzi, dice la lettera ai Romani, il salario, la ricevuta, tutto quel che ci guadagni, il risultato del peccato, come lo concepisce la Bibbia, cioè la vita autogestita come se fosse la tua, è la morte. Dice una verità enorme.
Però muore anche chi non l'autogestisce.
Certo, ma non è muore nel senso del morire. Vorrei sapere perché il morire come biodegradabilità sia un assurdo, è la cosa più logica del mondo. Perché la cosa più logica del mondo è vissuta come la cosa più tragica del mondo? Qui c'è qualcosa che non va. Questo non è biologico, non viene dalla biologia. Solo l'uomo è in grado di soffrire il morire come una tragedia. Perché? Sarà un caso.
Degli animali non lo sappiamo
perché. perché con gli animali non si comunica, perché sono animali.
Possono soffrire anche loro.
Ma che cosa si intende per sofferenza degli animali? Una proiezione di quel che viviamo noi. E chi ce lo dice anche questo? Proiettare sugli animali ciò che noi viviamo, chi lo dimostra? Nessuno.
Gli animali, quando tu prendi un maiale, se capisce il verso, comincia a capire.
Animali del mondo.
Ma come guardi con me ora?
Ma ecco, in queste considerazioni, per quanto imperfette, si scopre che nella Bibbia, quando si dicono affermazioni così, c'è dentro una verità molto grossa, tutt'altro che da prendere alla carlona. Ora adesso, trasferendoci dal lato più, diciamo, più drammatico, cioè più macroscopico, più grosso, che è quello della morte, no? Trasferendoci invece a tutte le altre forme di devastazione dell'umano, comprese le malattie, inspiegabili, irrisolvibili, che ci sono anche oggi. Quella volta era l'epilessia o non so, la pazzia, come la chiameremo noi, no? Oggi ce ne sono altre ancora oltre a quelle. Trasferendoci dunque dal morire o dalle malattie cosiddette terminali, che quindi sono legate col morire, no? Trasferendoci invece alle altre manifestazioni e fenomeni di sofferenza, che noi chiamiamo le disgrazie, nel nostro linguaggio. La verità secondo la quale tutto quello che è contro l'uomo e per la sua devastazione è dallo spirito immondo e non da Dio, e quindi viene dal regno del peccato e del maligno e non da Dio, è poi così favolistica? O pensandoci seriamente appare piuttosto una grande riflessione da fare, una grande verità. Noi che siamo abituati a ragionare come se la verità fosse soltanto quella indagabile dalla medicina, pensiamo che oltre a quello che la medicina può dire non c'è nient'altro. Ma chi l'ha detto questo? Questa è una di quelle presupposizioni piuttosto gratuite che tra l'altro fanno della medicina una specie di divinità e del medico una specie di padre eterno, come spesso è dato di constatare. E non so se vi risulta, ma a me risulta che molto spesso i medici hanno una cultura da padre eterno, dove l'abbiano presa non certamente dalla medicina. O mi sbaglio?
Il loro abito,
da che cosa? Da qualcosa di demoniaco, da qualcosa di peccaminoso, da qualcosa di presuntuoso, da qualcosa di divinizzatore dell'uomo, non dalla medicina. O mi sbaglio? Allora c'è da pensare seriamente su questi discorsi. Altro che favolistici.
Però noi siamo sempre stati abituati a pensare, ma è proprio nel linguaggio corrente, non è una cosa che ci è fatta capire. Ci viene detto così che i malati, la malattia nostra e quelle degli altri sono sempre un'opera del Signore che noi dobbiamo interpretare, che noi dobbiamo accettare, accogliere.
Dove sta scritto?
Ah, non lo so, però sta detto. No. Sì, sì.
Sta scritto, perché?
Sta detto.
Ecco.
Che il Signore possa pensare.
C'è da riflettere seriamente. Se con quel modo di dire, che andrebbe corretto, a mio avviso, con un po' di, un bel po' di attenzione e di previsione, si vuol dire che tutti gli avvenimenti della vita, compresi quelli che noi consideriamo una disgrazia, non sono lontani da Dio, non sono abbandonati dall'amore di Dio. Se questo si intende, credo che non fa una piega per altre affermazioni bibliche altrettanto universali. Ma se mi si viene a dire che la causa è Dio, a questo punto io non me la sento più di seguire chiunque lo dica, anzi ritengo che si sbaglia. E mi pare che si dica invece che la causa è un'altra cosa, non Dio.
In questa chiave si legge anche del discorso del peccato originale, della mela, della medevo,
cioè la dimostrazione ancora meglio. Ancora meglio, perché lì non si parla delle malattie.
Parlano di sé, quindi da questa dimostrazione è derivata la morte.
Se per morte si intende il modo tragico di vivere la morte, non tanto la degradabilità della biologia.
La morte è stata, come dicevamo adesso, il danno dell'uomo.
È già.
La maledizione di...
Ma dalla morte, dove è più macroscopico e si vede meglio, anche spostandoci a monte, su questi altri fenomeni che noi chiamiamo le disgrazie, non è per niente da snobbare con troppa facilità, come favolisti, questo ragionamento, che invece è una profonda sapienza. Esempio, qui si potrebbero cominciare a fare gli esempi. Da che cosa derivano molte cosiddette disgrazie, se non da un abuso del dono della vita? Non parliamo degli incidenti, i cosiddetti incidenti, che siano sul lavoro o sulle strade, non capito da cosa derivano, andiamoci a guardare in fondo, se non vogliamo attribuirli al caso. Ci devono essere delle cause che certamente non risalgono a Dio. Quindi, ragazzi, cominciamo a riflettere in questo modo, noi vediamo che qui si stanno dicendo delle cose tutt'altro che favolistiche. Solitamente mi si fa l'esempio dei cosiddetti handicap, come li chiamiamo, cioè di quelle cose che a quel poco che si sa sembrano genetiche, perché tutto ciò che è genetico non ha niente a che fare con l'iniziativa dell'uomo, niente, è un caso, è un capriccio della biologia. Non ha niente a che fare con le iniziative dell'uomo? Non dell'uomo che lo subisce, ma a monte? Tutto da dimostrare, a cominciare dalla biologia, che non sa dire nulla all'infuori che dire che è genetico.
Un po' come dire che le nostre malattie sono la conseguenza del male che c'è stato.
Se non la conseguenza, ne sono certamente la manifestazione. Vogliamo metterla proprio, vogliamo dire che insomma più che genetico non possiamo dire, e genetico è un'affermazione biologica e con la responsabilità morale non ha più niente a che fare, va bene, ma allora se la vogliamo anche mettere così, che è da discutere, se la vogliamo anche mettere così, ma allora come mai di fronte a quei fenomeni di quel genere, come gli handicap, poi i fenomeni che si attribuiscono all'origine genetica. Come mai succede che di fronte a quei fatti ci si pone emarginandoli? Da cosa dipende? Dalla genetica? Non di sicuro. Però, che cosa manifesta quel fatto? Che di fronte, che l'uomo si ponga di fronte a un limite di questo genere, si ponga in maniera emarginante, che cosa manifesta? Il peccato del mondo. Che il mondo è governato dal maligno. Non c'è altra spiegazione. Perché se così non fosse, quei fenomeni lì non sarebbero emarginati.
Gesù dice nel Vangelo, cioè, non è di quello sordo cieco, di che colpa sua o dei figli di padre.
Benissimo.
Non è che viene immaginato lo stesso, sì, il peccato del mondo c'è, però la legge è cieco.
Ma cosa dice Gesù? Che cosa combatte?
Lo guarisce.
Il fatto che quelle cose vengano emarginate addirittura con motivazioni religiose. Cioè, non sapevano dire che era genetico, dicevano è una colpa da scontare dei suoi padri.
E questo è rimasto.
Che è una, non so, ne sono rimaste tante di robe di questo genere, purtroppo. Però voglio dire, il discorso dell'invasione dell'umano da parte di una maligna, perversa distorsione dell'umano, che causa di lutti e di lacrime di morte in senso tragico, l'attribuire questo al peccato del mondo e al suo governatore è tutt'altro che favolistico. Resta la questione, che cos'è sto demonio? C'era anche questo, no? tra le cosette lì, no?
Sembra
quasi
un'altra
roba. E cos'è sto demonio? Perché
non io c'è... pensando al demonio, al fatto di dire una persona impossessata del demonio, penso all'esorcismo,
a quei fenomeni
che
ci sono stati, diciamo così.
Ai quali io sono, di fronte ai quali sono molto scettico.
Cioè,
io
invece sono. L'esorcismo esiste, non è una favola.
Lo so che esiste.
Non riesco.
Ma su che cosa si basa? Il concetto stesso dell'esorcismo, su che cosa si basa se non su quello che stiamo dicendo? Attenzione bene.
Ritorna fuori.
Attenzione bene.
Attenzione bene.
Solo che noi, invece che intendere per esorcismo qualcosa di così vasto come quello che stavamo dicendo adesso, così universale e universalizzato, noi abbiamo nella mente una restrizione di questo discorso ad alcuni casi limite. La restrizione di questo discorso ad alcuni casi limite è proprio di adesso, non dei Vangeli, dove il discorso è ancora universale, cioè nei termini che lo stiamo facendo prima. Se mi volete porre il caso degli indemoniati come li intendiamo noi oggi, che è una restrizione del discorso generalizzato ad alcuni casi limite, allora vi dirò che primo bisogna vedere che cos'è che si può classificare come tale. Perché chi pratica l'esorcismo seriamente dico seriamente perché purtroppo è diventato di moda l'esorcismo e l'esorcista per fattori che sono tutt'altro che sani e seri. In pratica l'esorcismo seriamente sa che molti dei casi che si presentano agli esorcisti non sono dei casi del cosiddetto fenomeno ristretto, eccezionale, sono dei casi di malattia civile. Ora, qui siamo a quel limite incerto e tutt'altro che ben conosciuto, che passa tra la zona dell'umano e la zona del sovrumano, un limite che è tutt'altro che ben delimitabile, difficilissimo da delimitare e sul quale bisogna andare con estrema prudenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi trovo di fronte ad una presunta o cosiddetta devastazione psichica che notate bene, che con un intervento religioso che non ha nulla di clinico, nulla di psichiatrico, nulla di medico, con un intervento puramente, semplicemente ed esclusivamente religioso come una preghiera, si risolve, scompare. Io dico non perché sono credente, ma in termini scientifici, per un ragionamento di causa-effetto, dovrò dire si è colpita la causa, è sparito l'effetto. Cioè dovrò concludere. Siamo in uno di quei casi limite dove le cause non sono nella biologia o nella psicologia, stanno oltre. Ma visto che il confine è proprio tutt'altro che ben chiaro, succede molto più spesso che invece si fanno le confusioni, cioè che si confonde per una cosa risolvibile con un intervento religioso delle cose che invece non hanno niente a che fare con il religioso, né nella domanda né nell'offerta. E da allora cominciano i casotti contemporanei molto diffusi, l'esorcismo a grande richiesta, fenomeno di massa, come se oggi il diavolo si fosse risvegliato tutti in una volta e avesse cominciato a fare da matti, non si capisce perché. E poi si va a pescare nell'Apocalisse la giustificazione, dove c'è scritto che ci sono i 1000 anni del diavolo scatenato.
Come tu hai detto prima, tu come hai detto prima, però è vero che il mondo è rovinato.
Certo, ma guardiamoci dallo speculare su una verità così enorme e così seria in termini di domanda e offerta, di moda o di terrorismo delle masse, delle folle. Quindi c'è un rischio molto brutto, molto grave, purtroppo dovuto alle nostre forme di maniacale debolezza e ignoranza, che produce poi degli effetti così che rassomigliano molto di più alle tendenze di moda che non al discorso serio, universale, di fondo, eterno, alla parola eterna che non passa mai. Perché, scusatemi tanto, non mi si potrà venire a dire che che è un caso, che in questo momento di pullulare delle sette si verifica un pullulare di sette sataniche. Ho capito io. In questo momento di disorientamento del religioso totale, di confusione dei fischi con i fiaschi, di pullulare di sette sataniche, scappa fuori la modernità, il fenomeno di massa dell'esorcismo, la domanda di massa. Non sarà un caso. Io non credo che sia un caso. E credo che non ci voglia molto a riflettere che se tanto vi dà tanto, le cose sono collegate. Però distinguiamo queste robe di tipo spettacolare e, come si dice, comunicazioni di massa, caratteristiche di una certa stagione della storia umana, dalla parola eterna che non passa mai. Qui non si tratta di escludere che esistano dei casi limite magari di devastazione umana che hanno, a quanto pare, dagli effetti solo delle cause sovraumane. Dovunque questo si constati, non ho capito perché tra le tante cause e con lo stesso ragionamento della causa-effetto non si possa mettere anche questo, se è vero quel che il credente sa dalla rivelazione. Ho capito perché tra le cose vere, serie, effettive, storiche, presenti non ci sia anche questo, se è vero, ripeto. Però nei casi, e solo nei casi, che effettivamente tali si dimostrano, non andando in giro a terrorizzare la gente che ha delle malattie psichiche con invasioni diaboliche, come mi sono trovato io spesso a constatare delle persone, delle famiglie rovinate da cosiddetti predicatori del regno di Satana, che bisognerebbe metterli alla berlina invece che in qualche chiesa e santuario. Perché non ci si può permettere di terrorizzare le persone servendosi di simili spauracchi da confondere, o confondendoli, o speculando sull'ignoranza e la sofferenza delle persone per far loro dei danni. Questo non ha niente a che fare con il ministero di Gesù, da cui deriverebbe il ministero dell'esorcista nella Chiesa, da cui, perché se c'è una ragione per esserci un ministero dell'esorcista è solo questa, non un'altra. Non c'è altra motivazione. Non ho capito perché in un'epoca di inflazione di maghi, di inflazione di streghe, di inflazione di demoni e di sette sataniche non si moltiplichi parallelamente l'inflazione dell'esorcismo. Le cose sono collegate. Non vedo se no perché. Cosa è successo adesso? In questo nostro tempo siamo diventati tutti più demonizzati, prima non c'era. Capito? Qui mi puzza molto me il discorso di gonfiatura propagandistica o di comunicazione di massa. Il che però non esclude affatto, mi sembra, la considerazione invece seria delle cose, che va con i piedi per terra, con i piedi di piombo, con il discorso serio di dire, se è vero ci saranno anche casi di questo genere, ma casi di questo genere dalla prassi risultano piuttosto eccezionali, piuttosto non qualcosa che si va moltiplicando di giorno in giorno. Santo Dio, sembra che l'abbiamo scoperto adesso il regno di Satana. Sono andato l'altro giorno in libreria da Semprin, c'è un manifesto grande così, il Vangelo di Satana. Dico, oh, dico, ma Per chi ci hanno preso adesso? Per...
ma tutto,
ma che scherziamo?
Tutto quel fatto che in realtà questa demonizzazione, che è la devastazione della nostra personalità,
è già, che è una forma di terrorismo, risale.
No, io voglio dire che c'è stata da sempre, ma che adesso è anche più accentuata, perché il fatto delle sette, dei maghi, compagnia bella, vuol dire che c'è una devastazione dell'uomo, in realtà.
Esatto.
In senso, ecco, però, in senso, ecco, non...
che queste cose a sua volta sono un'altra forma del modo come il regno del maligno devasta l'umano. Ah, certo. Un'altra forma dell'inganno, della diffusione del terrorismo addirittura sotto forma di questo genere qua, che è il tipico prodotto del maligno o del regno del maligno che devasta la storia.
Che non vuol dire che noi siamo fuori, vuol dire come persone, pur essendo cristiani, con tutta la
volontà. Esatto, dal discorso generale che fa la Bibbia, che tutto il mondo è sotto il regno del maligno, nessuno è fuori, ma in questo senso, non nel male. Queste sono robe orribili da non confondere con il Vangelo di Gesù. Nessuno autorizza la gente a terrorizzare in nome di Cristo o della rivelazione in questa maniera le persone, precipitandole nella disperazione. E dopo tutto che hanno qualcosa che li fa soffrire, sentirsi anche in colpa che è Satana che li ha. Ma insomma, ma davvero davvero, questa è la salvezza dell'uomo, e per noi uomini e per la nostra salvezza questo modo di fare. Dunque, se veniamo al discorso degli indemoniati, mi pare che vada inquadrato con molta attenzione. Se invece veniamo al discorso di Satana, o di ciò che la Bibbia chiama Satana, questo è un altro discorso estremamente serio. Perché, spiegatemi voi, allora, se volete spiegarmi in termini solamente umani o razionalmente logici e quindi spiegabili il fenomeno della distorsione permanente, disastrosa, universale, colossale, vergognosa della storia umana, da che mondo è mondo, spiegatemelo voi in termini umani, se siete capaci. Ho capito io.
Però io faccio fatica a credere che questo Satana sia un qualcosa di esterno.
Un folletto, non di sicuro.
No.
E con i connotati, diciamo.
I nostri limiti.
Ma se sono i nostri limiti, non si spiega il fenomeno universale.
Tutti siamo limitati, dopo.
Ah, un momento. Ma noi non siamo solo limitati. Noi comprendiamo molto bene che non va fatto. Perché lo facciamo? Perché gli interessi prevalgono? Quando l'uomo ha la testa... questo non è una spiegazione. O vogliamo metterci a spiegare e allora dobbiamo trovare una causa. Oppure rinunciamo a spiegare e allora rinunciamo a spiegare. Ma non diamo per spiegazione ciò che non è una spiegazione. Se l'uomo è intelligente e libero, e su questo non ci piove, perché continua ad essere stupidamente preda di un inganno? Ho capito. Perché gli uomini sanno da che mondo è mondo, che la guerra è una cosa mostruosa e continuano a farla sempre bene?
Perché è un uomo.
Cosa vuol dire perché è un uomo? Non è una spiegazione.
Non è un Dio, per cui si sbaglia.
No, perché un uomo non vuol dire perché è stupido, allora bisogna dire. Non perché è un uomo, perché è stupido. Ma perché è stupido e intelligente nello stesso tempo? Come si spiega? Spiegatemelo voi. Ah, ma perché tutti e due? Come stanno insieme due cose che si elidono a vicenda? Cioè, o rinunciamo a spiegare e ci fermiamo lì, stop, o vogliamo rigorosamente andare dietro alla spiegazione, cioè al ragionamento, e il ragionamento stesso porta a questo confine, cioè a dire in termini razionali non si spiega. Più non si potrà dire, però fin qui, se vogliamo essere logici e coerenti, ci si arriva. L'uomo è stupidamente, monotonamente in contraddizione con se stesso. Fin qui il ragionamento ci arriva. Fin qui, se vogliamo essere logici, bisogna arrivare. Allora, se la rivelazione biblica ha di fronte ad un uomo che arriva a questo confine, ti dice, ti rivela, ti spiega, guarda che quell'inspiegabile si spiega così, questo non è per niente assurdo, questo non è per niente favolista.
Tu sei dipendente da Dio,
tu, se vuoi, tu, sei dipendente,
sì,
da Dio.
Poi però, non seguendo quella via, tu ricadi nell'umano, c'è nel finito, nel godo.
Ma certo, ma non nell'umano e nel finito, perché tu non puoi rinunciare a spiegare il fenomeno dicendo umano.
Continueremo con chi vuole rimane dopo. Adesso intanto
la perfezione è arrivare a Dio.
Guardate che il perfetto o l'imperfetto è una concezione. No, è una concezione che ha a che fare soltanto con il difetto, non con la colpa. Esclude la colpa dire perfetto o imperfetto. Mentre l'uomo è colpevole e sa bene di essere colpevole, e solo fingendolo può negare. Perfetto o imperfetto è questo qui: se hai fatto male o fatto bene, sarà perfetto o imperfetto, ma non colpevole di esserlo. La colpa è un fenomeno tipicamente umano e la colpa non si spiega in termini di perfetto o imperfetto. Mi dispiace, la colpa è la colpa.
Molte volte la colpa non si riesce a vedere.
E no, è giustificatorio dire che la colpa è umana.
Non si riesce a vedere.
È troppo comodo. La colpa è umana, lo so. Ma è umano anche superare la colpa, perché non la superi?
Alcune volte si supera, altre
volte. Esatto, allora alcune volte si supera, alcune volte no, però perché le volte che si supera sono sempre di meno e quelle che non si supera sono sempre di più? E l'andazzo in generale chi l'ha fatto? Ma la somma delle iniziative umane spiega la mostruosità della cosa.
Io vorrei concludere, scusa, perché se non lo dopo,
no, adesso
no, bisogna riprenderlo
discorso,
riprendiamo.
Mi rendo conto che non è finito col dire così, però non bisogna rinunciare a fare queste riflessioni per scoprire che il discorso della rivelazione biblica non è per niente favolistico.
Che non sia favorito, però anche prima dicevamo che il demonio è appunto è un'entità così, o è una persona, o è questo è il punto.
Qui ancora dobbiamo
questo adesso lo facciamo questo, ma lo facciamo dopo oppure la prossima volta.
Va bene.
Adesso volevo concludere però dicendo che tutto questo discorso che
non ho questa sera le parole dure a sufficienza per scagnarmi con tutta la forza, onde liberare il cristiano dal convincimento che la sua forza sta nel potere, nel possesso, nell'acquisizione di quei beni che sono terreni e che se vanno fruiti, ma non per servirsene in quanto bottino cristiano, ma messi lì a disposizione di tutti, perché Dio è il padrone della terra. Come vorrei che diventasse, ecco, carissimi acristi, diventasse di tutti, nella mente di tutti i credenti, il bel il bel pensé di Pascal quando dice belle età dell'Église lorsqu'elle confine seulement dans son Dieu. Bel tempo sarà quello della Chiesa quando confiderà non nei campi arrivativi, ma confiderà soltanto nella forza del Signore. Questa è la purificazione della cultura della presenza da una superfetazione maligna e conturbante, e di fronte alla quale dobbiamo reagire, strappandocela di dosso, questa volontà di potere, questa volontà di dominio, che poi finiscono per isterilire. C'è stanchezza nella mia generazione, ne abbiamo viste troppe, e ci è toccato l'ultimo insulto che i nostri amici, che parevano i migliori, hanno dato luogo a una logica perversa che, guardate, dal punto di vista cristiano è la logica della presenza. Quindi un cristianesimo e politico che fosse articolato intorno a una logica della presenza intesa come possesso, in tutti i modi, è certamente un passo sbagliato che va giusto all'incontro, per fortuna, dell'ispirazione che già abbiamo sentito di questo convento. Agostino, lungi dal pensare uno Stato cristiano secondo l'agostinismo politico, ha detto una volta: che cosa sono i regni se non grandi latrocini? E ricordava l'aneddoto di Alessandro Magno, che a un pirata gli disse: ma cosa ti sei messo in mente di fare il pirata nelle navi? E lui: a te chi ti ha detto di fare il pirata dei regni, perché la logica è sempre la stessa. Agostino, che aveva detto: cosa importa il regno o la monarchia o la repubblica nella quale viviamo, quando la vita vera è un'altra? E vedete, un dualismo terribile che potrebbe anche far pensare al disinteresse come una specie di fuga che in lui non c'era, in lui non era. E difatti c'è un secondo passo, andrò in fretta, ma mi premeva molto insistere sulla cultura della presenza, che è stata tanto e tanto accarezzata e praticata negli ultimi decenni con una specie di una fuga in avanti. Chi più poteva e chi più può prendere, chi era più contento e più fortunato. Il secondo modo col quale Agostino porta avanti il suo modo di fare un nesso tra cristianesimo e politica, la versura di Dio, filo d'erba setato, e il quotidiano, faceva Agostino anche la lettura nel suo studio, e la gente veniva in continuazione: lasciatemi leggere un poco, lasciatemi, quindi c'era un impegno totale di fronte alla gente. Il secondo punto riguarda quella che chiamerei cultura della mediazione. Ecco, non avere la pretesa di essere portatori in assoluto del verbo che tutto dici. Mai la verità è totalmente svelata perché accanto allo svelamento c'è il velamento, ma l'errore è totalmente tale perché c'è sempre un'istanza che l'ha prodotto e che va considerata. Quando Agostino studia la questione del sommo bene, va a interpellare Varrone, il suo De Filosofia, che ci rimane riassunto proprio per questo testo agostiniano. Quando deve decidersi sul concetto di popolo, Agostino interpella Cicerone, e vedendo che in Cicerone, libro quarto, il popolo viene definito come quello che converge all'interno di un'idea di giustizia, Agostino approva e dice: quello romano non era un popolo perché era predone e ingiusto. Ma sul finire del libro, ormai diventato vecchio e conosciuto gli uomini, Agostino dice: no, no, Cicerone, la definizione di popolo è questa: popolo è una moltitudine di gente che ha un progetto comune. Lascia cadere il riferimento alla giustizia, laicizza totalmente la sua concezione di popolo. Dove arrivare? A una esemplificazione laicizzante, una realtà terrena come quella di nazione, popolo e impero, come quella operata da Agostino, che nella stessa opera capovolge i termini per avere maggiore possibilità di dialogo, di comprensione. Noi abbiamo abitudini ormai inveterate fin dal lontano convegno, la teologia dei popoli, di avere qui ortodossi in discussione sull'ebraismo, sull'islamismo, perché le culture sono capaci di arricchimenti reciproci. Quindi la cultura della mediazione è certamente un passo più alto nel rapporto cristianesimo e politica di quello che ci era dato dalla semplice cultura della presenza. È un po' provinciale la cultura italiana. Direi che è soprattutto provinciale la cultura italiana che si gestisce a Roma. La capitale del mondo ha in realtà un pensiero filosofico e teologico tra i più provinciali di quelli che vivono all'interno della nostra stessa nazione. Ma che le acri si facciano promotori, promotrici di questo dialogo, ma non dialogo per andare, diceva Bloch, un dialogo per dialogare è come il centauro: tu rimani mezzo uomo e io rimango mezzo cavallo. Dialogo per diventare compartecipi, consofferenti, cioè portatori insieme, mano nella mano, di un destino che diversamente non è possibile reggere e non è possibile, come nella tragedia greca, portare al suo epilogo felice. Voi mi direte: dialogo sì, ma con quale cultura? Ecco perché dicevo: attenti al provincialismo. Qui noi abbiamo non più il pensiero debole, non soltanto antimetafisico. Qui abbiamo il postmoderno e le aberrazioni inaudite, impensabili, insensate, avanti riguardo è morto. Ma quanto di non senso ha proiettato alla ricerca di altri sensi, sempre per quella logica che non esclude mai totalmente nulla. Io l'ho studiato molto, guarda lì, e anche Deleuze lo lavoravano sempre insieme. Però è certo che il dialogo con le culture oggi è particolarmente difficile per la crisi nella quale le culture si sono venute a trovare. Allora c'è bisogno di qualcosa che non sia soltanto una presenza attiva e buona, l'amore attivo, ricordate i fratelli Karamazov, l'ordo amoris, leggete quelle pagine di Agostino del 19° libro, le 10 definizioni che dà della pace Agostino in quello stesso libro, sono tutti elementi molto belli e positivi, ma non saremmo ancora a uno specifico cristiano, non saremmo ancora degni di una paradossalità che già un autore dei primi tempi, subito a ridosso dei Vangeli, metteva in evidenza. In fondo, l'elemento qualificante di cristiano nel nome di altri è certamente indicativo di qualcosa che non basta la presenza, non basta la mediazione, perché un qualsiasi partito, un qualsiasi raggruppamento, se è serio, se studia, nella mia biblioteca c'è qualcuno qui, ho visto, io ho sempre messo come motto per tutte le presenze ideologicamente le più varie, la compagnia con il libro, cioè il libro, ho visto anche l'elogio del libro di Guardini pubblicato in questi giorni dalla Mocica. Però dicevo, non varrebbe la pena di scomodare un termine come cristianesimo e cultura se noi ci dovessimo basare unicamente su quanto ho già detto. E allora c'è qualcosa di più, qualcosa che appartiene al paradossale, a quel paradoxos, politeias, ecco, a questo modo di vivere nella città in maniera paradossale, ripreso nel testamento di Francesco di Assisi, ripreso nelle concezioni di un cristianesimo agonico da Pascal, Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo, Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo. Allora quale trionfalismo? Cosa alziamo il capo da vittoriosi di un 2% o 1% di più, o per aver realizzato la sconfitta di un avversario e via dicendo? Era Pascal ancora che diceva fare professione dei due contrari. Lui che lavorava alla miglior viabilità di Parigi come un assessore all'urbanistica, nello stesso tempo aveva la famosa notte di fuoco, quella che portò nel giusto fuoco fino alla morte, fuoco e sangue e arsura. Ecco, questo poter conciliare insieme il paradosso, conciliare insieme i due contrari. Mi dicono che un presidente, no, mi dicono, il rettore Gomez ha detto che un presidente della Repubblica di recente gestione aveva interesse a un Manzoni cattolico liberale, ma non c'è soltanto, e qui vorrei che parlasse Pomiglia, non io, ma non c'è soltanto un Manzoni, quello che ha esaltato De Santis, cattolico liberale, ma c'è il Manzoni degli anni 20 a Parigi, il Manzoni del giansenismo, il Manzoni già un cinismo non teorico ma pratico, il Manzoni che in lettere favolose raccomanda di non continuare con l'alleanza fra trono ed altare, eravamo al tempo della restaurazione, che raccomanda i grandi libri, ma chi li legge più, chi sa più che è esistito Fenelon, che è esistito Bossuet, che è esistito Agostino. Ormai questa grande letteratura è caduta in disuso. Se io prendo un giovane e lo metto per 15 anni a leggere tra l'altro le opere di Dostoevsky, io creo di lui un cristiano paradossale che comprende la leggenda del grande inquisitore, dove non è il pane, non è il potere e neanche il miracolo che fa grande la Chiesa, ma il contrario di questo, che sono le tentazioni vinte da Cristo e il grande inquisitore, l'antico domenicano dalle labbra esangui non volle baciare il Cristo e gli disse: ti manderò al rogo domani, ma Cristo lo baciò proprio su quelle labbra esangui, perché significava l'amore anche di un nemico. Ecco, questo cristianesimo paradossale significa vivere congiuntamente entrambe le esperienze. Ho fatto l'esempio del concetto di popolo in Agostino, ma io vorrei dire soltanto un altro esempio, quando Agostino si rivolge ai giudici. La società di allora era peggio di quella di adesso, leggete il Marrou, la grande opera sulla fine del tempo della cultura antica, specialmente la giustizia, specialmente il tema che dura fino a Manzoni, le osservazioni della morale cattolica, specialmente il tema della tortura come mezzo e prova del delitto, non in seguito al delitto. Ebbene, Agostino affronta anche questo con la pace, con l'ordo amoris, non la teologia dell'ordine, che è una teologia che ha benedetto, ahimè, Hitler, no, una teologia dove la vita è regolata secondo l'amore. Bene, dicevo, parlando dei giudici, diceva a loro: non lasciate il vostro posto, rimanete dove siete, questa terra è qualcosa che non è lecito abbandonare. Ma che prezzo! Con Agostino un monaco, Agostino un mistico, Agostino un teologo, uno che spiega i salmi, e Agostino prende di petto la questione della giustizia, la questione di questa tortura come strumento di indagine per vedere se c'era o meno il delitto. Ebbene, Agostino proprio in quel luogo dice: questa terra che non è lecito abbandonare. Carissimi amici, io voglio terminare, anche se avrei mille altre cose da dire, in fondo in questi 40 anni di letture e scritture ininterrotte, io ho sempre pensato di dare il senso a un significato. È il senso che ho cercato di dare a un significato, era proprio questo: come vivere da cristiano nel mondo, come far sì che il cristianesimo potesse essere politica, che non fa paura a nessuno, ma il cui transito è liberante, come dice Heidegger, per l'ultimo Dio. L'ultimo mio libro, Scritti cristiani, presenta un certo volume di queste idee, ma ci vorrebbe, ripeto, un lunghissimo dialogo per dircelo insieme. il modo paradossale col quale vogliamo vivere un cristianesimo che nel medesimo tempo che alza Dio in altissimis lo distacca dalla terra, lasciando a lui la santità completa e lasciando alla terra, liberata da un pasticcio teologico, mondo prolungato, diceva Bonetti, enfasi del mondo, questo è Dio, che talvolta è soltanto un tappabuchi, perdonate l'espressione, perché un Dio chiamato unicamente a reggere non la sua gloria, ma la nostra miseria come volontà di possesso e di dominio. Dicevo, cultura della presenza, e va bene, ma stando con gli occhi aperti. Cultura della mediazione è necessaria perché nessuno ce la fa da solo, ma soprattutto cultura del paradosso. Questa è la cultura del cristianesimo che vuole diventare politico. E se volete un'altra parola ve la dico, responsabilità, etica della responsabilità. Responsabilità da rispondere. Allora c'è uno che parla prima, io rispondo. Allora vuol dire che l'altro, che il prossimo, che il tu vengono prima di ogni infatuazione solipsistica ed egoistica. Quindi l'avvenire, il terzo millennio, dovrà avere una cultura non più basata sull'essere e neanche basata sull'io, ma basata sull'altro, perché l'altro è il vero termine evangelico, è il vero termine biblico che non conosce le altre espressioni. E se volete per ultimo un'altra parola ancora che esprima il desiderio di un cristianesimo che sia all'altezza del compito, come i tempi eroici, come questi si esige, io dirò quello che esprime.